presenza di due per adesso, e spero con l'arrivo del dottor Consolo tre speaker di altissima caratura, che ci aiuteranno a capire alcune dinamiche della prevenzione in ambienti, in ambiti diversi, e mi aiuta un pochino il report che abbiamo pubblicato oggi, di cui Paolo Magri vi ha parlato, quindi il report sui foreign fighters in Italia, che trovate da oggi disponibile sul sito dell'ISTI scaricabile. Consentitemi anche di dire un paio di cose, di fare un paio di ringraziamenti in merito a questo studio che pubblichiamo oggi. Innanzitutto un primo ringraziamento va ancora a Claudio Galzerano, alla Polizia, al Ministero dell'Interno, per aver concesso al nostro team accesso a dei dati molto interessanti, e ritengo questo tipo di sinergia tra mondo dell'antiterrorismo, mondo istituzionale e mondo della ricerca, mondo accademico, assolutamente fondamentale. Diciamo che forse in questo l'Italia è un pochino indietro rispetto ad alcuni paesi del centro-nord Europa, ma si sta muovendo molto, e questa è una delle situazioni in cui c'è stato questo forte dialogo tra mondo istituzionale e mondo della ricerca, e chiaramente lo apprezziamo molto. Il secondo ringraziamento va ovviamente al team di ricerca dell'osservatorio in ISPI, quindi a Francesco Marone, a Silvia Carenzi, a Marco Olimpio, che hanno lavorato per mesi su questo report, e quindi tutto quello che vedete è in realtà il frutto di un lavoro più che collettivo da parte del team in ISPI. Avete il report, lo potete trovare, come detto, è fitto di dati, abbiamo circa 25 variabili diverse che analizziamo, mettiamo, paragoniamo a quelli che sono i dati di altri paesi europei nella mobilitazione dei foreign fighters. Non vi sommergo di dati, di numeri, potrebbe diventare molto, molto noioso, però abbiamo veramente sviscerato le vite, i dati su questi 125 foreign fighters che partono negli ultimi 4 anni in sostanza e si recano soprattutto in Siria, Iraq, ma abbiamo un piccolo contingente anche in Libia. Quali sono alcuni dei dati fondamentali, dei risultati fondamentali di questo tipo di ricerca? Ma innanzitutto vediamo quello, abbiamo una conferma empirica di quello che è stato detto nel primo panel, cioè che in sostanza il jihadismo italiano è ancora, per quanto riguarda questa mobilitazione, che quindi vede il suo apice nel 2014-2015, gli anni dei numeri più alti di soggetti che partono dall'Italia, rimane un fenomeno ancora delle prime generazioni, rimane ancora un fenomeno soprattutto legato a soggetti non così giovani come in altri paesi europei, l'età media è 30 anni, se paragoniamo in molti paesi europei l'età media è 22, 23, 24 anni, e sono soprattutto soggetti che non sono nati in Italia, solo 11 degli individui, quindi l'8,8% degli individui sono nati in Italia. Ipotesi che se la mobilitazione foreign fighters avvenisse oggi o fra 2 o 3 anni probabilmente vedremmo dei numeri leggermente diversi, questa forbice tra soggetti non nati in Italia e autoctoni forse si ridurrebbe. Penso a alcuni degli ultimi arresti degli ultimi mesi, sì, abbiamo il caso del Gambiano di Napoli citato prima, di alcuni soggetti appena arrivati sul territorio nazionale, ma sempre più casi di soggetti nati o perlomeno cresciuti in Italia, penso ai due casi molto legati al mondo virtuale di Torino e di Udine, ragazzi giovanissimi, se non cittadini italiani, in alcuni casi sono cittadini italiani, ma di sicuro sociologicamente italiani. Però per quanto riguarda il dato dei foreign fighters rimaniamo a un fenomeno per lo più delle prime generazioni, con però appunto questi alcuni casi di soggetti nati e cresciuti in Italia e un numero abbastanza importante di convertiti. Secondo dato che secondo me è molto interessante è la distribuzione geografica, dove abbiamo una preponderanza del nord e del centro, mentre un numero molto ridotto di casi nel sud. La Lombardia farà parte del Leone con il 31% dei casi, seguito da Emilia-Romagna e da Veneto. Quella che è dal punto di vista geografico una peculiarità, e direi questa è una peculiarità tutta italiana, consiste nel fatto che un numero importante di soggetti provengano da centri rurali, da piccoli agglomerati, non dalle grandi città, dato che a noi è molto incuriosito era il fatto che ad esempio da grandi città come Palermo o Napoli non provengono foreign fighters, mentre troviamo ad esempio aggregazioni relativamente importanti, ripeto, nei numeri ridotti italiani, San Donà del Piave, e quindi poi ci siamo posti una serie di domande su perché San Donà del Piave produca più foreign fighters di Palermo o di Napoli, chiaramente dato molto particolare. Che collego al terzo punto, quello della situazione socio-economica. Valerio Blengini parlava prima di chiaramente nelle difficoltà di capire un rapporto causale tra mancanza di integrazione, disagio socio-economico e radicalizzazione, però la mancanza di un dato concreto che ci indichi questo rapporto stretto tra mancanza di integrazione, disagio socio-economico e radicalizzazione. I dati più o meno ci confermano questo tipo di analisi e ci portano forse a capire anche il perché magari abbiamo più foreign fighters a San Donà del Piave, ricco centro del nord-est, e zero a Palermo, zero a Napoli, uno a Roma, aree metropolitane dove chiaramente esistono delle sacche di migrazione, di disagio ben più importanti. Ed è quella del fattore umano, è quella della presenza di soggetti radicalizzanti, di soggetti che grazie al loro carisma, alla loro personalità, alle loro esperienze pregresse, riescono ad attrarre attorno a se stessi altri soggetti, a radicalizzarli, a indirizzarli in un percorso di radicalizzazione che in certi casi, nel caso concreto di questi 125 soggetti, è il viaggio verso territori extraeuropei. E quindi forse così spiegato l'arcano mistero di perché San Donà del Piave e Ravenna producono più foreign fighters di altri, di altri grandi centri. È la presenza di, ripeto, piccole reti, se paragoniamo al fenomeno in Belgio, in Francia, dove esistono delle vere e proprie filiere con decine e decine di soggetti legati a uno specifico predicatore, a uno specifico gruppo salafita. Chiaramente sono dinamiche molto diverse, ma anche in Italia il fattore umano risulta essere uno dei più importanti, una delle variabili fondamentali per capire la mobilitazione dei foreign fighters e più in generale il fenomeno della radicalizzazione. Abbiamo poi guardato a un'altra variabile, ripeto, delle circa 25 che abbiamo guardato, ed è vista l'importanza del fenomeno carcerario ai precedenti penali, al rapporto tra radicalizzazione e criminalità, criminalità intesa come comportamento criminale, non criminalità organizzata. E chiaramente vediamo qui invece una sintonia rispetto agli altri paesi europei, cioè il dato che vede un numero alto di soggetti con precedenti penali che poi si radicalizzano, che vedono nel jihadismo una sorta di redenzione per i propri peccati pregressi, è una dinamica comune a tutti i paesi europei e anche in Italia. Quindi vediamo che il 44% dei 125 foreign fighters italiani avevano precedenti penali, il 22% avevano un'esperienza di carcere. Lascio poi a voi insomma guardare molti degli altri dati in questo report. Un altro dato interessante è quello del numero alto di soggetti deceduti. L'Italia ha questo particolare primato di circa 33,6% dei soggetti partiti sono morti sul campo di battaglia, il numero più alto, percentuale più alta rispetto a molti altri paesi europei. In realtà non abbiamo una risposta su perché questo sia. Diciamo che però in generale parliamo, questo è stato detto ripetutamente, di numeri più bassi rispetto ad ogni altro paese europeo, non solo ai grandi paesi europei ma anche alla piccola e confinante Austria con i suoi 350 foreign fighters, il contingente italiano è molto più modesto. Ciò porta, guardando al futuro, anche a dinamiche diverse nei mesi a venire. Se tutti gli altri paesi europei in questo momento si stanno confrontando con il fenomeno returnees, con i soggetti che ritornano, con la difficoltà di arrestare, di monitorare centinaia di soggetti, diciamo che il compito è più lieve quando parliamo di qualche dozzina di soggetti, è una situazione molto più gestibile rispetto ad altri paesi europei. Non ci sono i numeri importanti di famiglie jihadiste di ritorno, di bambini nati e cresciuti nel territorio del califfato, quindi senza anche una cittadinanza, con una serie di questioni giuridiche ed etiche e politiche che stanno occupando l'attenzione dei policy makers in tutta Europa. Diciamo che in Italia non vediamo molte di queste dinamiche, le vediamo su scala molto, molto ridotta. Esistono però dei problemi, qui mi riallaccio a quanto detto nel primo panel in maniera molto più esauriente di quanto io mai possa, del fatto che comunque sì, esiste un piccolo fenomeno returnees ed esiste chiaramente un pericolo radicalizzazione di soggetti che in questo momento si radicalizzano o che hanno vissuto un percorso di radicalizzazione situazione negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e non hanno uno sfogo, un punto di una destinazione come poteva invece essere 3 o 4 anni fa. Siamo poi comunque in sé la spiegazione data precedentemente, che io condivido, che una delle ragioni fondamentali per cui abbiamo visto numeri bassi in Italia è il fatto che non abbiamo un numero imponente di seconde generazioni. Questa spiegazione perderà sempre più di veridicità negli anni a venire, nei mesi a venire. Siamo in una fase di cambiamento generazionale in cui le seconde generazioni chiaramente saranno numericamente più importanti. Siamo quindi in una fase di transizione in cui è difficile dire cosa succederà. L'esperienza dei foreign fighters, direi chiusa per il momento, ci insegna molte cose, ci fa capire molto dei percorsi di radicalizzazione, ma è chiaro che questa è una realtà sempre in fluida, in fieri, in movimento. E ci sono delle nuove sfide che sono state ben esposte prima. Come risponde il sistema? E questo forse ci colleghiamo al secondo lavoro che viene presentato oggi, il numero speciale di Dignosis. Si è detto che chiaramente dal punto di vista della repressione la perfezione non è di questo mondo, ma devo dire che in Italia il lavoro è ottimo, esiste un sistema normativo più che adeguato, esiste una cultura, insomma si è detto abbondantemente, e lo ritengo molto molto corretto come analisi. Dei ritocchi sono sempre importanti da fare, proprio perché la problematica, la sfida cambia di natura, però in sostanza l'apparato, soprattutto se paragonato ad altri paesi europei, c'è. Quello che forse è la parte in cui bisogna lavorare di più è tutto ciò che riguarda la prevenzione. Prevenzione intesa nell'accezione usata precedentemente, quindi non l'espulsione, ma la prevenzione della radicalizzazione. È chiaro, e lo hanno esposto chiaramente tutti i relatori del primo panel, che tutti gli attori dell'antiterrorismo stanno facendo qualcosa, hanno capito l'importanza della prevenzione e stanno operando in tal senso. Mancano però alcune cose, manca una strategia che metta insieme questi attori che, ripeto, condividono questa necessità, sentono che una politica di prevenzione è quello che manca a una strategia di antiterrorismo per essere completa a questo punto, ma chiaramente esistono delle lacune in quello che riguarda la coordinazione, per quanto buona sia a livello formale che informale. Una strategia è quello che manca per mettere insieme l'operato di questi attori. Manca un quadro normativo preciso di riferimento. Quando si opera nell'ambito della prevenzione esistono tutta una serie di situazioni molto delicate, che vanno dal rapporto che si crea con il soggetto che si cerca di deradicalizzare, al rapporto con partner non dell'antiterrorismo classico, quindi le scuole, gli assistenti sociali, che vanno chiaramente regolamentati, a cui va data una veste giuridica e che vanno quindi regolamentati, e allo stato delle cose questo manca. Tutto ciò aiuterebbe anche a rendere questo tipo di partenariato con la società civile, che è stato prima citato come un elemento fondamentale nei mesi, negli anni a venire, questa idea di allargare quella che è l'ambito dell'antiterrorismo, di non lasciarlo solo agli attori classici, quindi alle forze dell'ordine, al comparto intelligence, ma allargarlo alla scuola, alla società civile in generale, come avviene nella maggior parte dei paesi europei, e qui in realtà le esperienze poi che Fernando e Diego porteranno sono molto utili per farci capire cosa intendo. Diciamo che tutte queste dinamiche vanno migliorate. È chiaro che tutto ciò va fatto in una maniera chiara, dando delle responsabilità chiare e regolamentando il tutto. È un tentativo che è stato fatto nei mesi, negli anni precedenti. Sappiamo tutti della proposta di legge che non è passata nella scorsa legislatura, degli onorevoli Manciulli e D'Ambroso, che avrebbe portato l'Italia in sostanza ad avere una strategia che avrebbe potuto contare su quelle che sono le esperienze degli altri paesi europei, guardando ciò che aveva funzionato, ciò che aveva funzionato un po' meno, adattandolo a quello che è il contesto italiano. È chiaro che chiaramente siamo in una fase politica complessa in cui si entra in un nuovo periodo, ed è chiaro che una tematica come questa, delicata ma chiaramente non politica, si presta molto a essere ripresa, e questo è l'auspicio mio personale, ma posso dire che sentendo, captando rumors a destra e a sinistra, è chiaro che è condivisa da molti che si occupano della materia, capire che la questione non è una questione politica, ma che risponde a quella che è un'esigenza concreta da parte del chiunque si occupa di antiterrorismo in questo momento in Italia. Parliamo quindi di un'esperienza complessa, diciamo che se su ciò che riguarda la repressione l'Italia, posso dire fare scuola è un'espressione brutta, però ha chiaramente da dire il suo, sulla prevenzione secondo me abbiamo molto da imparare, nonostante siano state fatte negli ultimi mesi, negli ultimi 2 o 3 anni esperienze importanti. Ed è in un certo senso per questo che ho voluto invitare due speaker che ci possono aiutare da prospettive molto diverse a capire cosa viene fatto in altri ambienti e come si possa attingere da questo tipo di esperienze e adattarle alla situazione italiana. Quindi io inizierei con Fernando Reinares, che non ha bisogno di una presentazione, oltre a essere un buon amico, è uno dei massimi esperti a livello europeo e che ben conosce la situazione in vari paesi europei, ma in Spagna in particolare, paese che ritengo molto utile da studiare a livello italiano, perché è paese cugino, fratello, paese molto simile sia dal punto di vista della radicalizzazione, quindi con dinamiche ancora di passaggio da una prima generazione a un mondo autoctono, ma paese che negli ultimi anni ha investito nella prevenzione della radicalizzazione, anche se non è forse così avanti come magari l'Inghilterra, l'Olanda e la Danimarca. E poi passerei a Diego Ciulli, che chiaramente porta l'esperienza di Google Italia e in generale l'esperienza di Google, che negli ultimi anni, insieme agli altri giganti della Silicon Valley, ha molto investito in una serie di iniziative per la prevenzione della radicalizzazione. Quindi sono due esperienze molto utili che ritengo siano importanti da portare alla vostra attenzione. Quindi, Fernando, lascio a te. Grazie.